Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
E ora,
riprese Poirot, un po' ironico,
faremo finalmente felice l'amico Buck, chiamando l'italiano.
Antonio Foscarelli entrò nel vagone ristorante con una quieta e guardinga andatura felina. Era di schietto tipo latino, abbronzato e comunicativo. Parlava bene il francese.
Lei si chiama Antonio Foscarelli?
Oui, monsieur.
E a quanto vedo dal passaporto è naturalizzato cittadino degli Stati Uniti.
L'italiano accennò un sorriso.
Oui, monsieur. Questo facilita i miei affari.
Viaggia per conto della Ford?
Precisamente. Vede...
Seguì poi una particolareggiata esposizione riguardo al genere dei suoi affari. Terminato che ebbe, i tre uomini seduti al tavolino erano del tutto al corrente dei suoi viaggi e dei suoi affari. Non era quello l'uomo al quale bisognava tirar di bocca le parole con le tenaglie. La sua bonaria faccia da fanciullone raggiava soddisfatta, mentre con un ultimo gesto eloquente, asciugandosi cioè la fronte col fazzoletto, chiuse la bocca e tacque.
Benissimo. Dunque, lei è rimasto negli Stati Uniti in questi ultimi 10 anni, sia pure viaggiando molto.
Esatto.
E durante il suo soggiorno in America ha mai avuto occasione di incontrare l'uomo che è stato ucciso stanotte?
Mai, però conosco il tipo. In apparenza rispettabilissimo, molto ben vestito, ma sotto sotto da starci alla larga. Insomma, per ciò che potrei dire in base alla mia esperienza degli uomini, ho idea che fosse un furfante, ma di quelli di grosso calibro.
La sua opinione è giusta. Questo Ratchet si chiamava invece Cassetti, il famigerato rapitore di bambini.
Che cosa le ho appena detto?
Si ricorda del caso Armstrong?
Non perfettamente. Aspetti, si trattava forse di una bambina, è così?
Sì, un fatto veramente tragico.
Di tutti gli interrogati, l'italiano pareva essere il primo a non mostrarsi troppo indignato.
Ma...
commentò laconicamente.
Cose che possono capitare in un paese moderno e progredito quale l'America.
Ha mai avuto occasione di conoscere qualcuno della famiglia Armstrong?
Non credo, ma è difficile rispondere con esattezza a una simile domanda. Data la mia professione, vedo un'infinità di gente io.
Mi dica, per favore, che cosa esattamente ha fatto ieri sera, dall'ora di cena in poi?
Subito. Sono rimasto nel vagone ristorante il più a lungo possibile. È il locale più divertente, diciamo. Parlavo con un signore americano che era al mio stesso tavolo e che vende nastri per macchine per scrivere. Poi me ne sono andato nel mio scompartimento. Era vuoto, perché quell'antipatico d'inglese che l'occupa con me stava dal suo padrone. Finalmente è ritornato, taciturno, come al solito, e si è seduto in un angolo a leggere un libro. Poi è venuto il conduttore a preparare i letti.
Numeri 4 e 5,
mormorò Poirot.
Esattamente, lo scompartimento qui in fondo. Io occupo la cuccetta superiore, mi sono coricato e sono stato un po' a fumare e a leggere. L'inglese, mi pare, aveva il mal di denti. L'ho visto tirar fuori da non so dove una fialetta piena di un certo liquido che aveva un odore molto penetrante. Poi, steso nel letto, non ha fatto altro che gemere. Mi sono addormentato con quel brutto suono nelle orecchie, ma ogni volta che mi svegliavo lo udivo ancora gemere.
Sa per caso se il suo compagno di scompartimento è uscito durante la notte?
Non credo. Lo avrei sentito. E poi, quando si apre la porta, si vede la luce nel corridoio. Capirà, ci si sveglia automaticamente.
Lei fuma, ha detto. Che cosa? Pipa? Un sigaro?
No, soltanto sigarette.
Poirot gli porse un foglietto.
Mi faccia la cortesia di firmare qui e scrivere il suo indirizzo.
L'italiano ubbidì, poi si alzò più sorridente e cordiale che mai.
Questo è tutto? Lor signori non hanno più bisogno di me?
Chiese.
Buongiorno, allora. Vorrei che potessimo rimetterci in viaggio. Ho un appuntamento a Milano. O purtroppo perderò l'affare.
Foscarelli se ne andò, scrollando il capo malinconicamente. Poirot guardò Buck con aria interrogativa.
È stato a lungo negli Stati Uniti.
Osservò l'altro.
Le faccio notare che non vi sono, non dico prove, ma neppure indizi contro di lui, più che contro gli altri.
E la psicologia, caro amico, e la psicologia, dove la mette?
Capisco. Lei vuol dire che costui può essere uno di quei tipi che quando si riscaldano sono capaci di commettere anche un delitto?
Replicò Poirot.
Ma ho idea, vede, caro Book, che questo assassinio sia stato accuratamente progettato in tutti i suoi particolari e non meno accuratamente eseguito. È una mia piccola idea, si intende.
L'investigatore prese uno dei passaporti rimasti e disse:
è il turno della signorina Debenham.
Non appena l'istitutrice fece il suo ingresso nel vagone ristorante, in Poirot si rafforzò l'opinione che si era fatto precedentemente sulla ragazza. Accurata nel suo abito grigio, i neri e ondulati capelli ben pettinati, si mostrava calma e composta. Si mise seduta di fronte a Poirot e a Book, poi li guardò interrogativamente.
Lei si chiama Mary Hermione Debenham e ha 26 anni, vero?
Domandò Poirot.
Sì.
È inglese?
Sì.
Vuole aver la cortesia di scrivere su questo foglietto il suo indirizzo?
L'istitutrice lo scrisse con calligrafia chiara e netta e intelligibile.
E ora, mademoiselle, che cosa può dirci del delitto di stanotte?
Temo di non aver proprio nulla da dire. Me ne sono andata a letto a dormire.
Le fa molto impressione che sul treno sia stato commesso un delitto?
Evidentemente la domanda arrivò inattesa alla ragazza, i cui begli occhi grigi espressero stupore.
Non ho pensato al fatto sotto questo punto di vista. Comunque, posso dire che non sono molto impressionata. Naturalmente è una cosa assai spiacevole.
Lei è una vera anglosassone, mademoiselle. Vous n'éprouvez pas d'émotion.
L'istitutrice accennò un sorriso.
Non posso lasciarmi andare a una crisi isterica per dimostrare la mia sensibilità. Dopotutto, muore ogni giorno tanta gente.
Muore, sì, ma un assassinio è un po' più raro che una morte naturale. Non conosceva la vittima?
L'ho visto ieri sera per la prima volta, quando era qui per la colazione.
E che impressione le ha fatto? Non le è sembrato un malvagio?
La ragazza scrollò leggermente le spalle e replicò:
per la verità non posso dire di aver nemmeno pensato al suo aspetto.
Poirot la guardò acutamente e riprese, con una lieve punta di ironia:
se non mi sbaglio, noto che a lei non sembra molto efficace il mio metodo di indagine. Forse pensa che un investigatore inglese si comporterebbe diversamente. Tutto sarebbe preciso, quadrato, limitato ai soli fatti. Ma vede, signorina, io ho le mie piccole originalità. Quando interrogo qualcuno, lo scrutto. Mi faccio un'idea del suo carattere e poi do alle mie domande la forma che ritengo più opportuna. Proprio qualche minuto fa ho interrogato un signore il quale voleva dirmi le sue idee su qualsiasi argomento e l'ho dovuto frenare perché si attenesse esclusivamente alla questione che ci interessa. Poi è venuta lei e ho capito subito che avrebbe risposto in modo metodico, breve e preciso, insomma, senza divagazioni. Quindi, mademoiselle, poiché lei ha un certo carattere diverso da quello che aveva colui che l'ha preceduta, le pongo domande diverse. Per esempio, le chiedo di dirmi che cosa sente, che cosa pensa. Non le piace proprio questo metodo?
Mi scuserà se le dico che a me sembra una perdita di tempo. Che a me andasse a genio o no la faccia del signor Ratchet. Non vedo in quale modo questo potrebbe aiutare a far trovare l'assassino.
Sa chi era veramente quell'uomo?
L'istitutrice annuì.
La signora Hubbard l'ha detta a tutti.
E che ne pensa del caso Armstrong?
Che fu una cosa assolutamente abominevole.
Poirot guardò pensoso la ragazza.
Lei proviene da Baghdad, mi sembra, ed è diretta a Londra, giusto?
Sì.
Che cosa faceva a Baghdad?
Ero istitutrice di due bambine.
Ritornerà laggiù dopo le vacanze?
Non ne sono sicura. Baghdad è troppo lontana. Preferirei un posto a Londra, se naturalmente potessi trovarne uno che mi convenisse.
Capisco. Credevo invece che lei avesse intenzione di sposarsi.
La signorina Debenham non rispose, ma si limitò a guardare Poirot bene bene negli occhi, con un'espressione che vuol dire: lei è un impertinente. Ma l'investigatore non parve turbarsi. e riprese:
«Che opinione ha dalla sua compagna di scompartimento, Mademoiselle Olson?»
«Mi sembra una buona e mite creatura.»
«Di che colore ha la vestaglia?»
Di nuovo Mary Debenham guardò fisso quello strano investigatore. Tuttavia rispose:
«Di un colore scuro che non saprei definire, un indumento di lana.»
«Ah, posso dire senza indiscrezione, credo, che ho notato il colore della vestaglia che aveva in viaggio fra Aleppo e Istanbul. Di una lilla pallido, mi sembra.»
«È così.»
«E possiede altre vestaglie? Per esempio, una scarlatta?»
«No, quella non è mia.»
Poirot si protese verso Mary Debenham.
«E di chi, dunque?»
L'istitutrice si ritrasse un po' indietro, trasalendo.
«Non so. Che cosa intende dire?»
«Scusi, lei non ha risposto subito. Non ho una vestaglia di questo colore. Ma ha detto invece: no, quella non è mia. Ciò significa che la vestaglia scarlata appartiene a un'altra donna. Quale donna?»
«Gliel'ho già detto che non lo so. Stamane mi sono svegliata verso le 5 con la sensazione che il treno fosse rimasto fermo molto a lungo. Ho aperto la porta dello scompartimento e ho guardato fuori. Credevo che il treno fosse in sosta a una stazione. È stato in quel momento che ho veduto una donna. Indossava un kimono scarlatto e si allontanava lungo il corridoio.»
«E non sa chi fosse? Com'erano i capelli? Biondi, scuri, grigi?»
«Non saprei dirglielo. Aveva una cuffia in testa e in più potevo vederla solo di spalle.»
«E di corporatura?»
«È smilza, alta, ma non molto, a quanto mi è sembrato. Ma potrei anche essermi sbagliata. La luce non era viva. E del resto non avevo motivo di osservarla con speciale attenzione. Ho notato che sul kimono erano ricamati dei draghi.»
«Appunto, appunto, dei draghi»,
ripeté Poirot. Poi, pensoso, continuò a mormorare come se parlasse fra sé e sé:
«Non riesco a capire, non riesco a capire. Nulla di questo ha un significato preciso. Basta così, mademoiselle, non occorre che si trattenga oltre»,
concluse poi, rialzando la testa. Mary Debenham sembrò sorpresa, ma si alzò prontamente. Si avviò all'uscio, esitò un momento e poi, decisa, tornò indietro.
«Senta, quella signorina svedese, Olson mi pare che si chiami, sembra un po' preoccupata. Dice che lei le ha fatto osservare che è stata l'ultima a vedere quell'uomo ancora in vita. Ha paura, a quanto ho potuto capire, che lei la sospetti per questa circostanza. Posso assicurarle che si sbaglia. In verità, vede, è proprio una di quelle persone che non farebbero male ad una mosca, poveretta.»
L'istitutrice sorrideva con un accenno di cordialità.
«Che ora erano quando è andata a chiedere un'aspirina alla signora Hubbard?»
le domandò invece l'investigatore.
«Erano appena passate le 10:30.
«È stata fuori molto?»
«Sì e no, 5 minuti.»
«E poi è uscita qualche altra volta dallo scompartimento durante la notte?»
«No.»
Poirot si rivolse al medico.
«Dica, dottore, potrebbe essere avvenuta quell'ora la morte di Ratchet?»
Constantine si limitò a fare un gesto negativo. L'investigatore aggiunse:
«Allora, mademoiselle, credo che possa proprio riassicurare la sua amica.»
«Grazie.»
Questa volta l'istitutrice gli sorrise apertamente, prima di lasciare la vettura. Buck guardava curiosamente il suo amico. Poi disse:
«Senta, io non la capisco proprio, mio caro. A che cosa cercava di arrivare con la signorina?»
«Cercavo semplicemente di trovare un punto debole nell'armatura di quella ragazza. Armatura fatta di dominio su se stessa. In altri termini, volevo scuotere la sua bella calma. Ci sono riuscito? Non so. Ma su questo di sicuro, non si aspettava che mettessi le cose sotto un certo aspetto.»
«Aveva allora dei sospetti su di lei?»
osservò pensosamente Buck.
«E perché? Dà l'impressione di essere una brava ragazza.»
«Questo è anche il mio parere»,
intervenne il medico.
«È una donna di carattere freddo e incapace di emozioni, questo sì. Ma non la vedo uccidere o pugnalare l'uomo che le avesse fatto torto. È il tipo piuttosto da ricorrere ai tribunali per avere giustizia.»
L'investigatore sospirò.
«Amici miei, bisogna mettere da parte il preconcetto che questo sia un delitto avvenuto improvvisamente, anziché essere stato premeditato a lungo. Quanto alle ragioni per cui sospetto la signorina Debenham, ecco, ve ne sono due. La prima si riferisce a ciò che io stesso ho udito.
E Poirot riferì brevemente le parole che aveva sentito fra la signorina e il colonnello alla stazione di Konya.
Certo, è strano,
convenne Buck.
Sarebbe necessaria una spiegazione. Se quelle frasi significano quello che lei crede, vuol dire che nel dellito sono implicati entrambi.
Poirot annuì.
Sì, ma appunto questo non è risultato dai fatti. Vede, se entrambi fossero coinvolti nel delitto, come lei dice, che cosa accadrebbe molto probabilmente? Ognuno di loro presenterebbe un alibi, convalidato dall'altro. Invece non è così. L'alibi della signorina Debenham è confermato dalla svedese e quello del colonnello Arbuthnot da McQueen. No, non è questa la soluzione del mistero.
Lei diceva di avere un secondo motivo per sospettare della ragazza.
Poirot sorrise.
Sì, ma un motivo assolutamente psicologico. È possibile, mi domando, che la signorina Debenham abbia progettato un delitto? In questa faccenda si sente la presenza di un cervello freddo, lucido, previdente, e la signorina mi sembra essere un tipo di questo genere, appunto.
Buck scrollò la testa, dubbioso, e replicò:
Scusi, amico mio, ma non riesco a vedere una delinquente in quella ragazza.
Veniamo all'ultima deposizione,
sospirò l'investigatore prendendo l'ultimo passaporto rimasto.
Hildegard Schmidt, cameriera.
Chiamata, la Schmidt entrò quasi subito nel vagone ristorante e attese rispettosamente in piedi. Poirot le accennò di mettersi seduta e venne prontamente obbedito. Con le mani congiunte in grembo, aspettò poi placidamente di essere interrogata. Pareva una creatura quieta, assolutamente rispettabile, forse non molto pronta di riflessi. Il metodo che l'investigatore usò con lei fu in completo contrasto con quello di cui si era servito con l'istitutrice inglese. Si mostrò molto gentile, quasi gaio, perché la testimone si sentisse a suo agio. Infine, dopo averle fatto scrivere nome, cognome e indirizzo, cominciò a interrogarla. Conosceva il tedesco e fu in questa lingua che entrambi parlarono.
Noi vorremmo sapere il più possibile ciò che è accaduto stanotte. Forse lei ha udito o visto qualcosa di per sé insignificante, ma che per noi potrebbe avere un certo valore.
La tedesca parve non aver compreso bene. La faccia bonaria conservava la sua espressione stolida, mentre rispondeva:
Io non so nulla, signore.
Vediamo, per esempio, sa se la sua padrona l'ha mandata a chiamare ieri sera?
Questo sì.
Si ricorda che ore fossero?
No, monsieur, quando il conduttore è venuto a chiamarmi dormivo.
Capisco. Era una cosa insolita per lei essere mandata a chiamare così?
Non insolita, almeno. Madame ha bisogno spesso di me nel corso della notte perché non riesce ad addormentarsi.
Ebbia, lei si è infilata una vestaglia per recarsi da lei?
No, monsieur, mi sono vestita alla meglio. Non mi sarei potuta presentare a Madame in vestaglia.
Eppure lei ha una bella vestaglia, scarlatta, vero?
La cameriera guardò Poirot, meravigliata.
No, monsieur, è di flanella turchina.
Continui, continui, scherzavo semplicemente. Dunque, è andata da Madame e una volta là?
Le ho fatto il massaggio, poi ho letto ad alta voce come mi aveva ordinato. Non leggo bene io, ma Madame dice che è meglio così. Le concilio il sonno. Quando si è accorta che stava per assopirsi, mi ha detto che potevo andarmene. Così ho chiuso il libro e sono rientrata nel mio scompartimento.
Vediamo, quanto tempo è rimasta nello scompartimento di Madame?
Una mezz'ora circa.
Bene, e poi?
Poi ho preso dal mio scompartimento un'altra coperta e poiché faceva molto freddo, nonostante il riscaldamento, sono andata a metterla addosso a Madame. Le ho versato un bicchiere d'acqua minerale perché la trovasse pronta, ho spento la luce e me ne sono andata. Sono ritornata a letto e mi sono addormentata.
Ma non ha incontrato nessuno nel corridoio?
No, monsieur.
Non ha visto per caso una signora che portava un kimono scarlato ricamato con dei draghi?
I miti occhi della tedesca si spalancarono per la meraviglia.
Oh, no, davvero. Non c'era nessuno nel corridoio, all'infuori del conduttore. Dormivano tutti.
Dunque, il conduttore lo ha visto?
Oui, monsieur. Usciva da uno scompartimento.
Che cosa?
Fece Buck, protendendosi verso la testimone con vivo interesse.
Da quale scompartimento?
La tedesca parve spaventata e Poirot lanciò all'amico un'occhiata di rimprovero.
«Ma naturalmente»,
fece Poirot rivolto alla cameriera.
«Spesso durante la notte il conduttore deve rispondere alle chiamate dei viaggiatori. Si ricorda quale fosse lo scompartimento?»
«Era verso la metà del vagone, a 2 o 3 porte da quello di Madame.»
«Ah, racconti esattamente come è accaduto, per favore.»
«Il conduttore per poco non mi ha urtata. È stato quando stavo ritornando nello scompartimento di Madame per portare la coperta.»
«Dunque, lui usciva da uno scompartimento e per poco non l'ha urtata passando. In quale direzione andava?»
«Veniva verso di me, si è scusato e ha proseguito lungo il corridoio in qua, cioè verso il vagone ristorante. Un campanello suonava, ma mi è sembrato che lui non rispondesse alla chiamata.»
Qui la tedesca tacque un momento, poi soggiunse:
«Non capisco come mai...»
Poirot volle rassicurarla.
«Niente, niente, quel povero conduttore deve avere avuto una nottata un po' faticosa. Prima venire a chiamarla, poi rispondere ai campanelli.»
«Ma badi, monsieur, non era lo stesso conduttore che mi aveva chiamato, era un altro.»
«Ah, un altro. L'aveva visto qualche volta?»
«No, monsieur.»
«E lo riconoscerebbe vedendolo?»
«Credo.»
Poirot si chinò a sussurrare qualche cosa all'orecchio di Buck, che si alzò e andò all'uscio a dare gli ordini. Intanto l'investigatore continuava le domande in tono amichevole e come se non avessero grande importanza. Poi tolse di tasca il fazzolettino di batista e lo mostrò alla testimone.
«Dica, è suo questo?»
Vi fu un momento di silenzio mentre la tedesca esaminava il quadratino di tela. Dopo un certo tempo la donna alzò gli occhi. Il viso le si era leggermente imporporato.
«Mio? No, davvero, monsieur.»
«C'è richiamata la lettera H e per questo ho creduto che potesse essere suo.»
«Ma questo è un fazzoletto da signora, è molto costoso, direi, ricamato a mano.»
«Non è suo dunque, ma sa almeno di chi sia?»
«Io o no, monsieur?»
Dei 3 uomini soltanto Poirot si accorse della lieve esitazione della tedesca nel rispondere a quest'ultima domanda. Buck gli sussurrò qualche cosa all'orecchio. L'investigatore annuì e riprese:
«I 3 conduttori dei vagoni letti stanno per venire qui. Vuole avere la bontà di dirmi quale di loro ha incontrato mentre andava a portare la coperta a Madame?»
I conduttori entrarono. Pierre Michel, l'omaccione biondo della vettura Atene-Parigi, e l'altro della vettura di Bucarest, anche lui grosso e robusto. Hildegard Schmidt li guardò uno dopo l'altro e subito scosse la testa.
«No, monsieur, nessuno di questi 3 è l'uomo che ho visto nel corridoio.»
«Ma questi sono gli unici conduttori sul treno. Lei deve sbagliarsi.»
«Sono sicurissima di ciò che dico. Questi sono tutti e 3 alti. Quell'altro invece era piccoletto, bruno, con baffi sottilissimi. La voce poi, quando mi ha detto pardon, pareva quella di una donna. Oh, me lo ricordo proprio bene.»
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, Antonio Foscarelli, Gianmarco Murroni, Monsieur Buck, Xavier Sartre, Mary Debenham, Linda Bordoni, il dottor Constantin, Robert Attarian, Hildegard Schmidt, Gudrun Seiler.